L'Associazione di Volontariato Intermedia e la Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno presentano Mezz'ora di Terzo Settore. Oltre le parole, persone, opere, comunità.
Lunedì 19 settembre 2016, 42esima puntata di Mezz'ora di Terzo Settore. Un cordiale buon pomeriggio, ben ritrovati a tutti gli amici radioascoltatori di Radio Ascoli in Blu per questa nuova puntata della rubrica settimanale dedicata al terzo settore e curata dall'Associazione di Volontariato Intermedia insieme alla Fondazione della Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno. Un saluto da Maurizio Piccioni, presidente dell'Associazione appunto Intermedia, che ha il piacere di presentare per la puntata odierna un nuovo soggetto del terzo settore. Sto parlando della Casa di Asterione e con piacere che saluto e ringrazio per la sua presenza qui nei nostri studi di Radio Ascoli il presidente della Casa di Asterione, Roberto Paoletti. Roberto,
buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio a te, ben arrivato nella nostra trasmissione. Allora, la Casa di Asterione, Roberto, ti chiedo subito di presentarla a tutti i radioascoltatori. Quando è nata, perché è nata e di che cosa si occupa?
Allora, nella realtà la Casa di Asterione ha una nascita recente, cioè parliamo del 1 febbraio 2015, diciamo nella realtà pratica, perché poi fondamentalmente credo che la visione di questa associazione era già nata anni addietro. Perché? Perché fondamentalmente ci si è mossi prima, molto tempo prima, nell'ambito del settore teatrale, con tutto il percorso che storicamente è stato creato ad Ascoli dal Laboratorio Minimo Teatro, quindi parliamo di quasi 30 anni. E perché dico questo? Perché la Casa di Asterione effettivamente è un prolungamento, è una costola dell'attività teatrale, formativa, produttiva che è nata all'interno del Laboratorio Minimo Teatro, con una diversa e nuova consapevolezza, cioè che fondamentalmente lo strumento artistico in generale, quindi non parlo solo di teatro ma parlo delle arti in generale, potesse essere un mezzo, uno strumento utilissimo e adattissimo a quella che può essere definita la mediazione artistica all'interno del segmento del disagio sociale, no? Quindi in tutto quel mondo appunto della comunità, della società, dove si arreca individualmente ma anche a livello comunitario espressione di disagio sociale, non solo, anche disagio patologico. Abbiamo visto negli anni, ma poi questo fondamentalmente non abbiamo inventato assolutamente niente, ma è tutto bello che è studiato, appunto il percorso artistico o proprio la mediazione artistica può effettivamente sviluppare del benessere o comunque in parte cercare di risolvere appunto situazioni di patologia o comunque situazioni di disagio. Per questo è nata l'idea all'interno di alcuni membri soci storici del Laboratorio Minimo Teatro di dare maggiore vitalità a questo tipo di linea, a questo tipo di percorso, e quindi da alcuni soci appunto del Laboratorio Minimo Teatro, in aggiunta, perché abbiamo ricercato appunto subito delle esperienze, delle consulenze, degli esperti, delle competenze del settore, quindi insieme anche a psicologi, insieme ad assistenti sociali, insieme ad esperti di danza terapia, musicoterapia e teatro sociale, abbiamo appunto 2 anni fa ci siamo messi insieme per appunto far nascere la Casa di Asterione.
Bene, ottimo progetto, ottima idea, che matura appunto sulla base dei 30 anni di esperienza del laboratorio. Avete voluto fare anche un po' un salto di qualità, possiamo dire, no? Una sfida è stata anche questa, sì, no? Decisamente.
Sì, effettivamente diciamo che la mission in generale del Laboratorio Minimo Teatro è sempre stata una mission che andava al di là dell'aspetto culturale e artistico,
certo.
Perché fondamentalmente negli anni tutta la nostra espressione, tutta la nostra motivazione è andata al di là della produzione, quindi è nata poi anche la formazione, sono nati i corsi scuola, sono nati i corsi all'interno, i corsi nostri di formazione, non è mai mancato quello che è la nostra formazione interna, anche attraverso appunto dei percorsi che abbiamo fatto al di fuori del nostro contenitore. E un po' sulla nostra pelle e un po' su quello che ci accadeva intorno abbiamo capito la straordinarietà di questo strumento, e per questo è stato messo ulteriormente in pratica all'interno di questa nuova esperienza.
Ecco, in questi quasi 2 anni di attività, com'è un po', se si può parlare di un primo bilancio?
Guarda, il bilancio è estremamente positivo, e questo paradossalmente mi rammarica. In che senso? Perché fondamentalmente, lavorando sul disagio e scoprendo che effettivamente questo lavoro è sì positivo, ma c'è, tra virgolette, scusatemi il termine, mercato in quest'ambito, vuol dire che fondamentalmente la nostra intuizione è stata assolutamente giusta.
Era giusta, certo.
Assolutamente giusta, però allo stesso tempo, insomma, diciamo che effettivamente questi sono i tempi in generale del disagio, che poi possono provenire da diversi aspetti,
certo.
Da vari aspetti, e quindi fondamentalmente, insomma, è per questo che il paradosso, dico, sono contento da una parte e dall'altra lo sono un po' meno,
certo.
Però effettivamente i contenitori, i percorsi dove abbiamo cercato di portare questa nostra nuova idea di questo strumento di mediazione artistica sono stati molti, quindi andiamo dall'istituto penitenziario, abbiamo lavorato qui al Marino del Tronto, come anche al carcere di Montacuta d'Ancona, e tutto il settore delle comunità terapeutiche, anche di tossicodipendenza, di recupero alla tossicodipendenza, e comunità educative per minori, parliamo della Navicella, parliamo della Casa di Gigi, quindi dove fondamentalmente questo tipo di percorso viene poi utilizzato proprio al recupero educativo dei minori.
Questo che stai dicendo in parte risponde alla prossima domanda che avevo in mente. Ti chiedevo appunto qual era un po' la vostra utenza, no? Mi hai in parte risposto,
okay.
Ma mi pare di capire anche che siete anche voi in uscita, cioè oltre ad avere una sede, forse siete anche voi che vi proponete.
Fondamentalmente il teatro sociale o comunque l'arte terapia non ha una sede fissa, anzi, fondamentalmente viene chiamato ad operare, e quindi da qui anche il lavoro fatto ad esempio all'interno dei diurni, dove anche residenziali per anziani, ma allo stesso tempo anche tutto il lavoro che stiamo facendo anche all'interno dei diurni per l'arte disabilità. Quindi fondamentalmente gli spazi e i target di settore sono tanti, sono ampi, ovviamente bisogna saperci arrivare in maniera competente.
Ecco, questo volevo chiederti, cioè questo richiede comunque una grossa competenza, una grossa professionalità anche da parte vostra, quindi sarete anche tanti come
collaboratori. Assolutamente sì, lo staff che praticamente va in docenza e va all'interno del laboratorio, uno staff di una decina di persone, e poi c'è un discorso legato all'organizzazione che è gestito da un paio di persone, e fondamentalmente poi di volta in volta si cerca anche di capire per i progetti più dedicati se si possono anche ad arrivare ad avere delle consulenze esterne
specifiche per quel
più
progetto.
Specifiche.
Bene.
Esatto.
Avete un sito internet, avete una pagina Facebook, avete dei riferimenti
allora,
che possiamo
dare? Pagina Facebook, non abbiamo ancora un sito internet, la pagina Facebook è La Casa di Asterione, quindi la troviamo su Facebook.
Quindi invito tutti a cliccare mi piace in modo che poi...
No? Assolutamente,
ecco, così
si va a diramare ed amplificare il nostro messaggio.
Anche perché attraverso questa pagina, attraverso questi strumenti, insomma, si può venire in contatto con la vostra associazione anche per chiedere informazioni, per chiunque no volesse
assolutamente
avere
sì, attraverso la pagina Facebook oppure al numero di cellulare che posso anche
sì,
dare.
Diamolo, poi magari lo ripetiamo
e poi
anche
lo ripeteremo,
nella seconda
che parte. È il 331-76-50-599, e che crea subito un contatto diretto con la nostra associazione.
Bene. Quante persone avete in qualche modo raggiunto? Con quante persone avete avuto a che fare? Se possiamo dare anche a grandi linee dei numeri.
Assolutamente sì, perché fondamentalmente almeno in questi primi 2 anni nei progetti che ho indicato, non mi sembra di averne dimenticato, c'è stato anche il progetto multiculturale legato ai rifugiati e agli extracomunitari che nel nostro territorio, no?
Sono stati
accolti, e quindi abbiamo lavorato anche in un paio di ambiti, uno al comune di Folignano e uno anche qui sul nostro territorio e ad Appignano. Diciamo che facendo un po' un conto totale ci siamo già avvicinati a circa 500-600
Un
partecipanti.
bel numero.
Sì, c'è all'interno di questo numero, diciamo, un progetto che è il progetto, poi magari ne parleremo anche più avanti,
Sì.
che è il progetto Mete, Abili Equilibri d'Arte, che è un po' il nostro, tra virgolette, progetto più importante che abbiamo in questo momento, dove effettivamente all'interno di questo contenitore ci sono circa 200-250 partecipanti.
Quindi
Quindi.
numeri importanti. Allora Roberto, quasi in chiusura di prima parte di questa nostra trasmissione, volevo un po' anticipare a quella che è la collaborazione che è nata anche con la Fondazione della Cassa di Risparmio, perché voi nell'avviso pubblico ultimo 2014-2016 avete partecipato, avete ecco, presentato un progetto che vi è stato cofinanziato. Vogliamo anticiparne un po' i
Sì,
contenuti, poi ne parleremo
assolutamente sì.
più avanti.
Allora, il progetto si chiama proprio Mete, come Mete, e cioè come Mete, ma anche come meta da raggiungere, Abili Equilibri d'Arte. È un progetto appunto di mediazione artistica multidisciplinare che tende a favorire quella che è l'inclusione e l'integrazione tra normodotati e diversamente abili. Quindi lo facciamo ancora attraverso l'arte, sono effettivamente dei percorsi di tecniche teatrali, di danza e di musica. Credo che poi quest'anno inseriremo anche una quarta disciplina, ci stiamo lavorando e all'interno di questa progettualità abbiamo appunto creato l'interesse della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli.
Ecco, il progetto mi sembra estremamente interessante, ne parleremo, ecco, nella seconda parte più diffusamente, dedicando proprio, ecco, l'intera seconda parte ad approfondirlo, perché voglio capire, vogliamo far capire anche ai radioascoltatori un po' come si è sviluppato questo progetto. E poi Roberto, se sei d'accordo, mi piace anche con te capire anche un po' quali sono i progetti futuri della Casa di Asterione. Ecco.
Va
Bene,
benissimo.
allora io per il momento ringrazio Roberto Paoletti, presidente dell'Associazione La Casa di Asterione, protagonista della puntata odierna di Mezz'ora di Terzo Settore. Io saluto i radioascoltatori, ci lasciamo solo per un brano musicale e quindi ci risentiremo qui in diretta dagli studi di Radio Ascoli Blu tra qualche minuto.
L'Associazione di Volontariato Intermedia e la Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno presentano Mezz'ora di terzo settore, oltre le parole, persone, opere, comunità. L'Associazione di Volontariato Intermedia e la Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno presentano Mezz'ora di terzo settore, oltre le parole, persone, opere, comunità.
Lunedì 19 settembre 2016, seconda parte della 42esima puntata di Mezz'ora di Terzo Settore, rubrica settimanale dedicata al terzo settore e curata dall'Associazione di Volontariato Intermedia insieme alla Fondazione della Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno. Un cordiale ben ritrovati da Maurizio Piccioni, presidente dell'Associazione Intermedia, e che ha il piacere di presentare, di tornare a presentare per la puntata odierna l'Associazione La Casa di Asterione, e abbiamo il piacere di avere qui nei nostri studi il presidente Roberto Paoletti. Ben ritrovato,
Ben
Roberto.
ritrovati a voi.
Ecco, nella prima parte abbiamo un po' ascoltato la nascita della Casa di Asterione, di che cosa vi siete occupati in questi quasi circa 2 anni di attività. E dicevamo in chiusura di prima parte di questo progetto, dal titolo anche abbastanza articolato, che è tutto un programma già il titolo, del progetto che avete presentato alla Fondazione Carisap nello scorso avviso pubblico triennio 2014-2016, che è stato riconosciuto meritevole di cofinanziamento e che state portando avanti. E allora ne vogliamo sapere di più di questo progetto, ti lascio subito il microfono.
Allora, sì, il titolo racconta già molto del progetto, perché quando si parla di mete, quando si parla di una meta da raggiungere, ovviamente poniamo al centro del nostro progetto proprio lo caratterizziamo con un elemento di prossimità, no? che è un po' quella che effettivamente riscopriamo sempre di più che viene a mancare in un sistema che in qualche modo invece è caratterizzato proprio nella perdita di questi legami di prossimità o comunque di reciproco aiuto o comunque di conoscenza dell'altro. Quindi in un mondo invece dove fondamentalmente abbiamo per forza sempre di più a che fare con un'altra prossimità che molte volte può essere anche diversa in qualche modo, differente o non conosciuta, noi ci siamo posti un po' proprio con mete, cioè con questo progetto in generale quello di pensare in qualche modo combattere culturalmente questo senso del differente o del diverso. E il tutto è nato poi da racconto un piccolissimo aneddoto che appunto circa 3 anni e mezzo fa, 4 anni fa, è avvenuto in uno dei nostri corsi di teatro, dove, rivolto ai giovani, dove chiese di partecipare una ragazzina down. E che appunto fece un primo momento di prova, e prova che in un gruppo completo e dedicato a normodotati ovviamente non fu una prova positiva. E noi proprio da quel momento, cioè da 10 minuti dopo, ci cominciamo a domandare se appunto il nostro percorso, la nostra proposta era una proposta inclusiva o esclusiva. Esclusiva poi è un termine talmente, talmente strano perché sempre di più si pensa all'esclusività della cosa come ad un fattore positivo, perché è diventato esclusivo qualcosa
Sì.
che assolutamente no,
Ha
è
un'accezione
bello, è
positiva, un
un'eccezione
albergo esclusivo,
assolutamente, beh, questa è una delle tante
invece,
assurdità, no?
certo.
E invece appunto noi lì abbiamo ragionato questa cosa e abbiamo detto ok, stiamo portando in qualche modo quello che è il nostro percorso culturale all'interno dei, tra virgolette, cosiddetti normodotati o comunque all'interno dei nostri standard giovani, adulti e via dicendo, e invece lì appunto ci eravamo accorti che non eravamo poi così esclusivi,
È
anzi
scattato
lo
qualcosa.
eravamo in senso negativo.
Certo.
È scattato qualcosa, ci abbiamo lavorato sopra, abbiamo anche studiato un po' la situazione a livello territoriale, abbiamo avuto delle collaborazioni con la consulenza dell'UMEA per quanto riguarda la zona territoriale appunto dell'ASUR. Abbiamo visto che effettivamente c'era questo tipo di esigenza e di richiesta e quindi abbiamo iniziato con il percorso di teatro. Nel secondo anno si è aggiunto il percorso di danza oltre quello di teatro, poi si è aggiunto quello di canto nel terzo anno. Credo che quest'anno ci sia anche l'inserimento del percorso disciplinare del disegno creativo. E qui Mete potrebbe sembrare un percorso artistico messo a disposizione dei cosiddetti diversamente abili. E invece no, Mete non si ferma qui, perché fondamentalmente il vero valore aggiunto e l'eccezionalità di questo percorso, che appunto lo rende un po' differente da altri percorsi di animazione o di aggregazione che comunque abbiamo già all'interno dei diurni, no? Dove appunto si fa già questo tipo di lavoro artistico sui differentemente abili. E il valore aggiunto è quello che Mete sussiste e esiste solamente all'interno di uno scambio tra normodotati e diversamente abili. Cioè il percorso esiste solo se noi riusciamo all'interno del percorso a far partecipare normodotati e diversamente abili
Quindi in
insieme.
un'ottica di integrazione.
Assolutamente. E quindi si utilizza lo strumento artistico in un'ottica di integrazione e ovviamente il risultato finale di questa meta da raggiungere prende un doppio valore, che è un valore assolutamente appunto di integrazione, di inclusione e di riconoscimento che quelle potenzialità che si pensa di non poter trovare in un ragazzo appunto differentemente abili, invece si riscopre di poterle trovare anche lì.
Mi sento di poter dire, Roberto, ma non credo di dire una cosa chissà quanto intelligente, che forse questi percorsi alla fine risultano più utili ai normodotati, tra virgolette, alla fine di un percorso di questo tipo. Non so
Allora,
che ne pensi.
sì, assolutamente può essere così, perché fondamentalmente è nel riconoscimento, dell'handicap dell'altro che poi fondamentalmente, si riesce a riconoscere invece anche le proprie potenzialità o addirittura le proprie potenzialità che non si erano ancora scoperte o che si pensavano limitate, quando invece fondamentalmente possono essere assolutamente e poi messe a disposizione di un percorso del genere.
Certo.
Quindi è per questo che ti dicevo prima che fondamentalmente qui il percorso lo si fa tra diversamente abili e normodotati insieme, ma è un percorso che vuole in qualche modo creare anche un nuovo paradigma sul discorso della diversità, cioè che fondamentalmente la diversità è in ognuno di noi, quindi
Ognuno è diverso a suo
ma
modo,
ci mancherebbe che non sia così,
diciamo.
meno male che è così.
Certo.
Fondamentalmente l'importante è andare a sviluppare le potenzialità che ognuno di
Certo.
noi ha e metterle a disposizione soprattutto anche dell'altro.
E allora questa vostra esperienza chiaramente mi suggerisce, no, la prossima domanda, che è quella di chiederti quali sono i progetti per il futuro, della vostra
Sì, allora,
associazione.
diciamo che il progetto di Mete è già in questi 3 anni, si è amplificato, no? Perché Mete è iniziato prima, come progetto invernale che viene svolto al Palafolli di Ascoli Piceno. E da 2 anni è nata anche una summer school, cioè un campus estivo dove le discipline vengono invece inserite tutte in un'unica settimana. Sono addirittura quest'anno abbiamo fatto 3 settimane, dove appunto i partecipanti non seguono un'unica disciplina, ma le seguono tutti insieme, come se fosse veramente una summer school che mette a disposizione tutti i docenti in un orario di lezione che va dalle 8:30 fino alle 13:30.
Quindi una full immersion,
Una
diciamo,
full
di...
immersion di 5 giorni. In più, e questo è un altro, insomma, ci stiamo lavorando, credo che forse, insomma, già l'anno scorso c'è stata una sperimentazione di questo genere, e cioè portare Mete all'interno del principale contenitore di integrazione e inclusione, che è la scuola, perché fondamentalmente tutto nasce da lì. E quindi di conseguenza in quello che dovrebbe essere il primo contenitore di integrazione e inclusione, cercare di lavorare con un progetto artistico di questo genere. L'anno scorso abbiamo avuto già un paio di scuole interessate, sembra che in questa nuova stagione scolastica le scuole siano maggiori. Esatto.
Maggiore, quindi ci state lavorando e quindi avremo sicuramente qualche novità positiva in questo senso. Io nell'arco di questa trasmissione, di questa rubrica, Roberto, da febbraio ad oggi ho incontrato gli oltre 20 soggetti del territorio, associazioni di volontariato, imprese sociali, che hanno avuto in qualche modo il contributo della Fondazione Carisap nello scorso ultimo avviso triennale. E insomma, sono venuto a conoscenza di una ricchezza veramente, no, incredibile, e delle enormi potenzialità che spesso sono poco conosciute. Anche a te mi piace chiedere questo, cioè io credo che davvero il terzo settore svolga un ruolo quasi insostituibile e a volte anche in sostituzione del pubblico. Non so se anche
Ma
dalla tua
guarda.
esperienza è così, cioè davvero a volte non è un affiancamento o un no, ma è proprio a volte si coprono delle lacune che
No,
il
vabbè,
settore pubblico non riesce
ma
qua.
fondamentalmente oramai quando parliamo di welfare di comunità parliamo di questo, e cioè parliamo della, tra virgolette, sostituzione del servizio di welfare da parte di associazioni, enti anche privati o comunque in parte pubblici o associazioni di volontariato che in qualche modo rispondono a un'esigenza di welfare. Dove purtroppo lo Stato, in qualche modo, e da lì lo Stato, la Regione, la Provincia, l'amministrazione, non riesce più in qualche modo a
Arrivare,
rispondere.
certo.
Quindi fondamentalmente poi da poco tempo c'è c'è anche stata il nuovo passaggio parlamentare per quanto riguarda l'impresa sociale che guarda appunto al mondo del terzo settore, quindi vuol dire che in qualche modo si sta dando un ulteriore riconoscimento anche di questo genere, vuol dire che qualcuno si è accorto
Che
assolutamente
forse
dell'utilità di questo terzo settore.
ne parleremo proprio nell'ultima puntata di questo ciclo di incontri con il presidente Marini, perché proprio, ecco, pensavamo di dedicare un'intera puntata a questa nuova svolta normativa che tu accennavi,
Ma sì,
a cui tu accennavi,
fondamentalmente credo che la Fondazione
perché
con il piano di triennale sta in questi anni proprio cercando di creare beneficio comunitario attraverso il terzo settore e quindi è quello poi su cui si sta lavorando.
Certo. Roberto, volevo tornare anche a ricordare per i nostri radioascoltatori i vostri contatti, perché secondo me è giusto ripeterli e non fa mai male.
Allora, contatto telefonico 331-7650-599. Ci trovate anche sulla pagina Facebook, la Casa di Asterione, e abbiamo anche un indirizzo email che è la casa di Asterione ap chiocciolalibero.it.
Bene, quindi è giusto anche dare tutti i contatti, però mi rimane una curiosità, cioè voglio chiederti da co come nasce il no. Ah, innanzitutto voglio chiederti, voi siete un'associazione di
Noi
volontariato?
siamo un'associazione di
Di
promozione
volontariato? Ah, di
sociale.
promozione sociale, ecco, quindi la dicitura corretta
È
è
un APS.
un'APS, associazione di promozione sociale, dal nome La Casa di Asterione, sono curioso di chiederti come è nato questo nome.
Allora, guarda, è abbastanza, oddio, è abbastanza semplice, ma poi non lo è assolutamente semplice. Asterione è il primo nome, il nome mitologico del Minotauro. E Minotauro sappiamo chi è, fu rinchiuso all'interno del labirinto e perché effettivamente per metà era animale e per metà essere umano. È in qualche modo il primo emarginato che ci consegna la mitologia, e non per sue colpe
Per la
personali.
sua diversità.
Per la sua diversità viene rinchiuso nel labirinto. E noi questo labirinto l'abbiamo fatto diventare una casa. Il labirinto ha una porta, che è la porta dove appunto si entra nel labirinto, però è l'unica porta anche da dove si esce. E quindi fondamentalmente l'idea è quella che attraverso la mediazione artistica si può entrare in questo labirinto, ma se ne può anche uscire.
Spiegazione sintetica ma chiarissima. Ecco, non so se Roberto, in chiusura ecco, di puntata, quasi in chiusura di puntata, vuoi anche ricordare i collaboratori, oppure magari ecco, dirci anche se la vostra attività è anche in collaborazione con altre realtà del
Assolutamente sì.
territorio, e credo che sia anche importante, no? Sottolineare queste. Oggi si usa
No,
molto il termine sinergia, non so.
ma è fondamentale, credo che determinati percorsi non si possano fare che in rete, perché fondamentalmente i soggetti in questo momento di forma individuale non possono andare da nessuna parte, anzi è proprio questo nostro lavoro di inclusione e integrazione viene poi fatto anche a livello di rete con le altre associazioni, penso alla Pagefa, ad esempio, che è una cooperativa che da questo quando prima non ho scoperto molto le carte per quanto riguarda il mondo scolastico, stiamo lavorando con loro a far sì che Mete arrivi appunto nel pianeta scolastico. E abbiamo appunto il laboratorio Minimo Teatro, abbiamo la Compagnia dei Folli che ci ospita con il percorso di Mete, abbiamo la Music Academy Ascoli per quanto riguarda la docenza musicale, abbiamo Passi sul Pentagramma per quanto riguarda la docenza appunto riguardo alla danza. E poi abbiamo anche tanti amici, tanti sponsor, penso alla Consav, penso al BIM, penso appunto anche alla Fondazione e anche altri sponsor privati che si sono avvicinati a sostenerci anche senza volere niente in cambio, proprio credendo effettivamente che la nostra mission sia una mission positiva.
Che valga la pena sostenere.
Esatto.
Beh, dai nomi che hai fatto emerge la ricchezza da un lato e la complessità anche del lavoro che state svolgendo, che giustamente, come sottolineavi tu, non può essere fatta, no, da soli con competenze limitate, perché il vostro lavoro è un
Stiamo
lavoro importante.
lavorando con materiale
Ecco,
umano e quindi di conseguenza c'è
c'è tutta la.
l'assoluto senso di responsabilità di un discorso di questo genere.
Benissimo, io davvero mi sento di fare i complimenti a Roberto Paoletti per tutto quello che svolgete come associazione di promozione sociale La Casa di Asterione. E allora io chiudo qui, Roberto, se non hai altro da aggiungere, no? Vi
No.
auguro, ecco, vi auguro comunque un buon proseguimento di attività. Chiudo qui questa 42esima puntata di Mezz'ora di Terzo Settore, che oggi ha avuto come protagonista l'associazione di promozione sociale La Casa di Asterione. Abbiamo avuto il piacere di avere ospite nei nostri studi il presidente Roberto Paoletti. Buon pomeriggio Roberto, saluto tutti i radioascoltatori e do appuntamento a lunedì prossimo per una nuova puntata di Mezz'ora di Terzo Settore.
L'Associazione di Volontariato Intermedia e la Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno presentano Mezz'ora di Terzo Settore. Oltre le parole, persone, opere, comunità.